Allora, la puntata di oggi è una puntata un po' che forse non ha un argomento troppo preponderante rispetto agli altri, o forse anche sì, forse doveva andare così, che non ne aveva uno preponderante e invece poi ci abbiamo preponderato meglio. E quindi forse andrà a finire proprio così, però insomma vedremo, abbiamo diciamo un po' di argomentini pronti, tutti quanti legati grosso modo a struttura di internet, argomenti del genere, ecco, insomma niente di nuovo, niente diciamo, di originale.
Niente di interessante.
Sì, e soprattutto niente su rotaie, eh. È un po' secondo me che noi non parliamo di rotaie.
È un po' che non parliamo di rotaie, sarà perché...
Non arrivano grossi altri spazi per noi appassionati delle rotaie, però...
Vabbè, faremo una ricerca apposita.
Sì, una retrospettiva storica, certo. No? Su, insomma, una monografia su produzione dei tram.
Per ora, a proposito di retrospettiva storica, parliamo di internet in generale.
Internet che ormai è roba vecchia. Non so, io mano, insomma... Siccome faccio questa trasmissione, ogni tanto ci penso ad internet, no? E che nella mia testa suppongo che ci sia ancora un germe nascosto che mi dice quelle cose, che internet è una cosa, che internet è il futuro, diciamo, no? E è il futuro e non è anche il passato. Internet è più in avanti che indietro. Però, in fondo, a ripensarci, noi parliamo talvolta di argomenti anche abbastanza datati.
Sì,
cioè, quindi vabbè, mi rendo conto di aver detto niente di assolutamente originale in questo.
No, assolutamente, però vabbè, siamo perché in realtà è che stiamo diventando vecchi e ci cominciamo a fare.
È anche internet, però anche non siamo internet, solo noi.
Per cui siamo noi che raccontiamo, sai come quando i vecchi raccontano le cose di 30 anni prima e noi ci mettiamo là a raccontare le cose di 30 anni prima.
Ho capito. 30 anni prima, o meglio 20 anni fa, lo sai che cosa si poteva fare? Anzi, 15 anni fa si poteva fare una tecnica che si chiama domain fronting.
Ah.
Che adesso mezzo si può fare e mezzo non si può fare, è una cosa mal vista, però un po' te lo fanno ancora fare, però di meno. Prima invece qua era tutto quanto domain fronting. Che cos'è il domain fronting? Il domain fronting è una tecnica buffa, secondo me, sia perché, come dire, tecnicamente, adesso proveremo a raccontarla, chissà se ci riusciremo, cioè se riusciremo ad essere comprensibili, è semplice...
Non dire cose che poi non possiamo mantenere, non promettere, esatto, cose che non possiamo mantenere.
Noi non riusciremo a spiegarla in modo semplice, ma la tecnica sarebbe semplice, ma è efficace, e quello stesso senz'altro la rende, diciamo, interessante, no? Una di quelle cose che oh, vedi, cioè, c'era un trucchetto semplice, ma è anche rivela in modo paradossale alcune caratteristiche della struttura di internet. Partiamo dal tecnico, quindi ipotizziamo che voi vi stiate connettendo a un sito grande, famoso, che ne so, google.com, ok? Voi vi connettete, che cosa fa il vostro computer? Potreste sapere che per i siti che visitate usate un protocollo che si chiama HTTP. Potreste saperlo. HTTP è un protocollo in cui più o meno il vostro computer, che è dall'altro sito, ciao, vorrei vedere l'home page, e quello ti manda l'home page. Poi magari fai una ricerca, no? Quindi scrivi le dita nella presa e allora gli mandi un altro messaggio dicendogli ciao, che mi dai i risultati per le dita nella presa? E quello ti ritorna la pagina con i risultati. Questo più o meno è HTTP. Molto tempo fa, ma tipo 25 anni fa, no, di più, le persone hanno iniziato a dire, però questa cosa che tutto passa in chiaro, non buono, no? Perché poi c'è più censura, c'è più controllo, criptiamo.
Tutti possono vedere, allora cifriamo.
HTTPS.
Allora, dove S sta per sicuro, in generale tutti questi protocolli che vedete con l'S alla fine è perché ci hanno aggiunto sicurezza.
Sì, in alcuni casi era solo aspirazionale l'aggiunta di sicurezza, in alcuni casi è un'aggiunta reale.
Comunque era la volontà era di aggiungere sicurezza.
Esattamente. Come spesso capita nell'informatica, ma forse non è così intuitivo per cui invece non è immerso in questo mondo, l'aggiunta di sicurezza non la si fa tanto modificando il sistema, cioè non è la versione sicura di HTTP, ma è più tipo ci aggiungo uno strato sopra. Questo è un classico dell'informatica, aggiungere strati come mezzo per risolvere problemi. Questo, diciamo, il punto è che diciamo, si faceva per astrazioni, quindi diciamo c'è in questo canale di comunicazione, cioè non hanno detto cambiamo HTTP per farlo sicuro, hanno detto ma se noi HTTP così com'è lo mettessimo all'interno di un canale di comunicazione sicuro, allora sarebbe sicuro.
Certo.
No? Che non fa una grinza.
Perché tu da fuori vedi il canale.
vedi soltanto quel canale il quale è sicuro, no?
Quindi ci metti appunto uno strato sopra. Cioè, questa è una tecnica che si usa in tante discipline, quello di aggiungere, di coprire la polvere, mettere la polvere sotto il tappeto, incerottare, queste cose qua sono comuni.
Sì. Insomma, quindi, penso, no, se da bambini o bambine avevate un diario segreto, potreste a un certo punto aver ragionato che tutti quei lucchetti facevano tutti schifo e che funzionava troppo meglio tipo prendere un diario qualsiasi, un quaderno qualsiasi, e nasconderlo. No? E questo un pochino è il meccanismo. L'involucro a volte funziona meglio, o almeno è semplice da, ce l'hai già e cose così. Questo involucro si chiamava SSL, Secure Socket Layer, e poi ha cambiato, diciamo, nome nell'evolversi, e si chiama TLS, che è Transport Layer Security, ed è quello di fare uno strato in cui dentro ci puoi far passare più o meno qualsiasi protocollo, e quelli poi diventano sicuri. E questo è quello che succede. Oh, quindi
ora,
quando
tu hai detto questa cosa 25 anni fa.
Sì, questo sì, tipo.
25 anni fa hanno cominciato a farlo, perché sì, diciamo, il fatto che questa cosa si sia ormai affermata come diciamo lo standard, cioè di fare passare i siti attraverso un canale tra virgolette sicuro, con questo strato sicuro sopra, è una cosa ormai di qualche anno fa.
Sì, esatto, 20 anni fa, quando i pomodori sapevano davvero di pomodoro e cose del genere, HTTPS non era così diffuso. Ora, cioè, invece esiste, si considera esisteva. La norma.
Sì, invece ora è la norma, quindi ormai esistono ancora dei siti in HTTP non cifrato, ma sono pochi e molto spesso sono amatoriali.
O sono vecchi.
E vecchi,
spesso,
sì.
Cioè, sono lì perché già c'erano e nessuno ha avuto voglia di aggiornarli. Ma se parti e lo fai da capo, probabilmente lo fai in HTTPS. Quindi, in realtà, riaggiornando, cos'è che succede quando il vostro computer contatta Google e lo fa sempre in HTTPS? Quello che succede è che per prima cosa non inizia a chiedergli la pagina, ma prima stabiliscono un canale sicuro. Ok? Per richiedergli un canale sicuro, prima gli dice con che sito vuole comunicare. Cioè, vabbè, dice varie cose, però la semplifico per quello che ci riguarda noi in questo esempio. Quindi gli dice: voglio stabilire una connessione sicura con google.com. Fanno un sacco di magie crittografiche che magari un'altra volta vi racconteremo, ma non oggi. E poi dopo hanno stabilito un canale e possiamo tornare all'esempio di prima, cioè quello in cui finalmente dicono: beh, ma quindi che volevi? E quello dice: dammi l'home page, dammi questi risultati di ricerca. Bene, ora vi ho detto, no, che come prima cosa gli dice: voglio stabilire una connessione sicura con google.com, poi dopo continuano a parlare e quello gli dice: allora dammi l'home page di Google. Le due cose immagino che logicamente chiunque pensi che devono coincidere, perché se voi vi connettete a Google, volete stabilire una connessione sicura con Google e poi dopo volete l'home page di Google. Tutto sì, torna, no? E la stessa cosa vale se vi connettete al sito di Onda Rossa. Voi siamo in connessione con un certo sito, però no, tecnicamente non è proprio obbligatorio che queste cose coincidano.
Sì, diciamo che queste cose in realtà nelle tecnologie, il mondo della tecnologia, dell'informatica in particolare, queste stranezze sono abbastanza comuni, cioè il fatto che alcune cose non sono necessariamente coerenti, semplicemente siccome così funzionano va bene.
Sì, io, a me viene in mente, no, sempre come questo tipo di stranezze che si crea per il fatto che in genere si dice che gli strati non si conoscono. È un po' come, no? Voi potete tranquillamente, no, se voi fate, io sono una persona, diciamo, un tassonomista a cui piace quindi etichettare gli oggetti che mi ritrovo, no? Ma quindi magari ho una busta e sopra ci scrivo cianfrusaglie e poi la posso mettere in un cassetto in cui invece dentro c'è scritto calzini. Il cassetto non lo sa che la sua etichetta ora non corrisponde più al contenuto.
Diciamo che se tu fossi abbastanza tassonomista urleresti inorridito della cosa che hai fatto, però in realtà nulla ti impedisce di farlo,
di continuare a farlo e così disorientare eventuali cercatori di cianfrusaglie. E questo è un po' quello che stiamo avvenendo, no? Cioè, il punto è che il contenitore e il contenuto in realtà si ignorano. C'è qualcuno che si è detto dei messaggi, poi dentro ce ne fa passare degli altri, ma in fondo non se ne accorge nessuno.
Io, questa è una strategia che si può usare per veicolare messaggi diciamo non previsti, ma non solo con questa tecnologia HTTP. In realtà questa cosa di dire che sta passando una cosa e poi ne fai passare un'altra è usata anche in tanti altri ambiti.
Certo, il principio generale in realtà no, è molto intuitivo, cioè, nel senso, è la base, come dire, della bugia.
Esatto.
E le bugie sono sempre comunque uno strumento comodo, però appunto a volte le bugie riescono a passare inosservate, che è questo, che è invece quello di cui stiamo parlando. Ora, l'esempio che ho fatto fatto con Google, l'ho fatto con Google e non con un'altra realtà magari anche più vicina a noi, non per caso, ma perché qui è proprio necessario tirare in ballo non necessariamente Google, ma necessariamente qualche cosa di grande, ok? Quindi Google va bene come esempio, non è l'unico, potrebbe andare bene anche Microsoft, ma Google è un buon esempio. Ora, Google, come sicuramente saprete, con quello che viene chiamato cloud, ovvero la delega della gestione tecnica di vari strumenti, server che vengono passati e accentrati sempre di più, di fatto Google non gestisce solo se stesso, che pure è qualcosa di grande, ma gestisce anche tantissimi altri servizi. Io mi immagino che se voi navigate per un quarto d'ora tra siti vari e aprite qualche giornale, qualche cosa vi piace, avrete incontrato tre che dipendono da Google per funzionare, così, proprio almeno tre, nel senso è difficile, no, che questo non capiti. Di conseguenza, ora cambiamo un pochino lo scenario. Lo scenario qual è? Lo scenario è che voi gestite un sito, o gestite in realtà qualsiasi strumento di comunicazione, ma diciamo un sito per semplificarla, e questo sito viene censurato in alcune nazioni. In genere come avviene questa censura? Può avvenire in tanti modi, può avvenire a livello di DNS, può avvenire a livello di IP, e a volte avviene anche in dei modi più sofisticati che arrivano tra poco. Quindi che cosa fate? Voi volete assolutamente che il vostro sito sia fruibile in quelle zone? Come fare? Un modo può essere questo: se voi il vostro sito lo fate ospitare a Google, quindi in realtà lo passate nel cloud, e questo di principio, no, sappiamo che è così, proprio ideologicamente, di principio questa è una perdita di controllo, non sembra essere la direzione giusta in cui andare, eppure vedremo che a volte la tecnologia ci può sorprendere in questo senso. Quindi voi il sito lo mettete presso Google. A questo punto, senz'altro il nome DNS può ancora essere bloccato nel contesto di riferimento, e gli IP però invece non possono essere bloccati. O meglio, che cosa vuol dire non possono essere bloccati? Vuol dire che i vostri IP combaciano con gli IP di Google, cioè quell'IP voi non ce l'avete riservato solo per voi.
Sì, il fatto di cedere, prendere il controllo a Google, significa che questa cosa viene mischiata con tutto il resto della roba di Google.
Quindi se davvero vi vogliono bloccare, devono accettare di bloccare anche tutto il resto che ospita Google. Google stesso, il prodotto, e anche tutti gli altri siti che si appoggiano a Google.
Sì, ora non necessariamente tutti, però diciamo il fatto di non potere sapere quali è già un problema.
Certo.
Perché tu, diciamo, quando bloccando degli indirizzi IP non necessariamente blocchi tutti i servizi. Però il fatto è che non sai quali servizi stai bloccando. Stai bloccando in generale una parte di servizi di quelli diciamo che utilizzano Google, quindi diciamo una cosa grossa,
sì. Ora in realtà si potrebbe usare anche un'altra tecnica, cioè quella in cui il censore che fa non blocca né il DNS né gli IP, però nella comunicazione che vi ho detto prima, in cui come prima cosa, prima di creare un canale sicuro, dovete dire, e lo dovete dire in chiaro, quindi è osservabile, per quale sito vi interessa creare un canale sicuro. Questa cosa si chiama SNI, Server Name Indication. Questa cosa è osservabile, quindi chi vuole censurare può guardare lo SNI e quindi vi può censurare. Quindi se voi volete andare su, supponiamo, no, un sito di informazione.net, quel dominio è oggetto di censura, quindi il censore può guardare se partono richieste che hanno quel nome dentro lo SNI e bloccarle. In questo modo può bloccare selettivamente, non è costretto a bloccare tutto Google. Questo è corretto, se non che in realtà chi fa la comunicazione non è obbligato a dire il nome giusto, e questa è la tecnica che si chiama domain fronting. Cioè la tecnica di domain fronting è quella di dire all'inizio della comunicazione voglio parlare con Google, poi però dopo aver creato un canale più sicuro in realtà poi dici no, scherzavo, non volevo parlare con Google, voglio parlare con informazione.net. Questa tecnica funziona e essenzialmente si basa sul fatto che a questo punto il censore, per poter censurare, ha una sola scelta, che è bloccare tutto Google. Questo meccanismo più raffinato, che è quello di censurare basato sullo SNI, l'ha perso, non è più sotto il suo controllo e deve necessariamente bloccare tutto. L'idea evidentemente è che questo tutto è grande.
Sì, per cui sostanzialmente nessuno vuole correre il rischio di bloccare cose troppo grosse. E insomma, è un po' di quella cosa di cui abbiamo parlato pare due o tre puntate fa, sul fatto, sulla norma del decreto Caivano, che per bloccare le IPTV, sostanzialmente la trasmissione abusiva delle partite di calcio. Che noi dicevamo, se si applicasse tu cur così come è fatto, causerebbe una tale perdita di servizi che non è una cosa economicamente affrontabile, cioè per non danneggiare il mercato del calcio rischia di danneggiare tanti altri mercati che... diciamo come conseguenza delle azioni di lotta alla visione clandestina delle partite. Ora, qua diciamo siamo nella stessa situazione, cioè se tu si trovi a voler bloccare un sito, cioè bloccare un utente che fa domain fronting verso un sito censurato, in realtà devi correre il rischio di bloccare una quantità enorme di servizi. Qualcuno potrebbe volerlo correre, in generale, diciamo, nelle nostre economie non si vuole correre questo rischio.
Esatto, anche se vedremo degli esempi interessanti. Quindi un'osservazione così, astraendo molto appunto, ma penso detto molto chiaramente, è che questa tecnica funziona solo in un mondo molto centralizzato. Cioè se vivessimo in un mondo magari più auspicabile, in cui la gestione dei servizi è invece di scala molto più piccola, quindi in cui non ci sono 5 grandi compagnie che gestiscono una quantità di traffico enorme, ma magari che ne so, il 50% del traffico di internet passa per 10.000 compagnie, quindi qualcosa, no? Una coda ben più lunga, allora questo giochetto non funzionerebbe così tanto, perché no, qui in qualche modo ci stiamo nascondendo dietro le spalle, no, di un soggetto molto grosso. E se invece i soggetti non sono così grossi, non funziona.
Non funziona semplicemente perché qualcuno potrebbe voler correre il rischio di bloccare qualcos'altro. Se il tuo indirizzo IP è condiviso, diciamo, da un'altra manciata di siti, magari nessuno di importanza economica rilevante, allora va bene, cioè, bloccano te e tutti gli altri.
Esatto. Bene, questa tecnica è stata utilizzata in passato e anche nel presente, ma nel presente si usa di meno. Infatti già vi do uno spoiler, non andrà a finire bene. Però è stata usata con successo da, in particolare mi vengono in mente due casi nel passato molto importanti, che sono quelli di Signal, l'app di messaggistica, e di Telegram. Telegram ha usato il domain fronting per sfuggire al fatto che in Russia nel 2018 è stato ordinato il blocco di Telegram. Questo sempre fa fatto da non dimenticare quando si parla di Telegram e il suo rapporto contraddittorio, direi, con lo Stato russo. Il 13 aprile parte il blocco di Telegram e semplicemente la Roskomnadzor, che è tipo l'Agicom,
sì,
diciamo,
la versione russa dell'Agicom,
decide che va bene, se loro Telegram utilizzava Amazon come servizi, loro bloccano tutta Amazon. Quindi vanno giù una quantità di servizi importanti, diciamo, dei più disparati, no? Da siti di videogiochi che non funzionavano, cose del genere. Dopo un po' iniziano a bloccare anche Google, non so se è perché Telegram si sposta poi su Google, quindi iniziano a bloccare anche Google e insomma rompono mezzo internet per una giornata. Dopodiché succede, come dire, in qualche modo avevano ragione loro, cioè ovviamente politicamente avevano completamente torto, ma dalla loro stima di come sarebbe andata l'hanno azzeccata, quello dello Stato russo. Quello che è successo è che Google e Amazon hanno detto a Telegram: no, mi dispiace, questa cosa non si può fare. Ovvero hanno detto: il domain fronting non è ammesso sulle nostre piattaforme. Hanno addirittura negato il fatto che fosse possibile in passato, cioè come spesso
quando empiricamente succedeva, quindi.
Esatto, cioè hanno detto: sì, è vero che capitava, ma era già un bug ed era già una violazione dei nostri termini di servizio. Vabbè, che insomma, come riscrivere il passato torna sempre comodo, perché altrimenti pare brutto se uno dice: in effetti ho cambiato idea perché non avevo capito Cioè, che direi, la Russia mi avrebbe bloccato.
Sì, direi, ho cambiato idea perché lo Stato russo ha fatto, ha mostrato i muscoli, non è una cosa che ti fa fare una bella figura, soprattutto tenendo conto che quella già c'era la, non c'era la guerra in Ucraina, ma già c'era la crisi per la Crimea, quindi certo. Già diciamo comunque si era un po' i ferri corti tra Occidente e Russia.
Sì, beh, molto meno, comunque sì. Amazon ha detto che con vabbè, una neolingua invidiabile ne ha parlato di questo cambio come del miglioramento delle protezioni di dominio per le richieste di Amazon CloudFront. Cioè, quindi il miglioramento delle richieste. Cioè, sente, loro l'hanno posta così, dicono: adesso abbiamo implementato una nuova caratteristica di cui dovreste tendenzialmente essere contenti, cioè il fatto che ora controlliamo se il nome, se l'etichetta esterna combacia con l'etichetta interna. Mm-hmm. Se non che questa cosa, io penso che anche a chi non voleva fare domain fronting, non è che gli ha cambiato niente, cioè che gli ne frega.
No, al limite non ha cambiato niente. Alla, diciamo, la cosa peggiore è che ora se tu avevi un sito e correva il rischio di essere censurato, così te lo censurano.
Sicuramente. Cloudflare va detto che nel 2018 già bloccava da 3 anni il domain fronting. Akamai anche ha detto che avrebbe bloccato da lì a breve e l'ha fatto. Microsoft in realtà non l'ha mai detto che avrebbe bloccato il domain fronting e a quanto ne sappiamo non l'ha mai fatto. Nel 2021 poi dopo l'ha detto, ha annunciato che prima o poi avrebbero disabilitato il domain fronting, però per quanto ne so questo non è successo e infatti uno dei pochi casi attuali di uso del domain fronting è quello di Tor. Tor utilizza il domain fronting come modo per comunicare, diciamo, per far passare alcuni bridge, ovvero per poter iniziare la comunicazione. Cioè Tor ha questo, diciamo, problema che trovare il primo modo per entrare in un paese o in un contesto in cui c'è molta censura è complesso e quindi loro in questo modo, come dire, ti fanno connettere ad un servizio molto nascosto, difficile da censurare, che ti passa, no, i canali giusti con cui iniziare poi la comunicazione Tor. Questa roba si chiama MIC nel gergo di Tor. Quindi niente, questa è la storia del domain fronting, tecnica molto potente che tutte queste aziende hanno rinunciato ad utilizzare, ma per una scelta loro essenzialmente. È qualcosa che fa ancora parte del loro armamentario.
Sì, se non fosse bloccata apposta si potrebbe tranquillamente utilizzare.
Sì, mi viene a dire anche che è una tecnica che è anche a loro disposizione, nel senso che se per esempio uno di loro vuole fare in modo, per esempio, che il traffico su Google sia poco distinguibile dal traffico su YouTube o da quello su Google News, loro senz'altro questa tecnica la possono utilizzare, no? Per quindi mantenere più informazioni private, che è sicuramente qualche cosa che a loro interessa. Però per il resto la tecnica è andata a scemare. E questo secondo me ci dice parecchio, no, del genere di equilibri che ci sono tra gli stati. Sembrava da una parte che si basa sul fatto che sono molto forti, evidentemente però non sono infinitamente forti. Cioè,
sì, per cui questo
hanno preferito cedere con la Russia.
Esatto, questo ci fa capire che certi discorsi che ogni tanto si fanno sul fatto che queste multinazionali siano talmente forti che possono diciamo alla fine possono competere con gli stati possono fare, diciamo, appunto la voce grossa con gli stati eccetera, in realtà funziona fino a un certo punto, perché questa cosa, che alla fine è una cosa abbastanza fessa, nel senso che chiaramente se la Russia avesse continuato a bloccare e loro non avessero ceduto, era ovvio che prima o poi avrebbe ceduto la Russia.
Perché sì, perché la Russia non ha un'altra infrastruttura su cui poggiarci, anche perché non, come dire, i servizi di Stato non lo so su cosa poggiano, ma diciamo che volendo con uno sforzo li puoi spostare su degli altri più compiacenti, no? Quindi trovi qualcuno che disabilita il domain fronting, quindi in qualche modo accetta la linea governativa e in cambio si prende dei begli appalti. Però una serie di servizi a cui la popolazione russa vuole accedere, no? Cioè, servizi di streaming, no? Giochi, tanti tipi di servizi
online, cosa
che c'è online, quella roba poi gli salta.
Certo.
Quindi non so chi avrebbe vinto il braccio di ferro se avessero insistito.
Se avesse continuato, secondo me la Russia in un qualche modo avrebbe ceduto, magari in un modo che salvava la faccia, però avrebbe ceduto, mentre in questa maniera praticamente hanno ceduto subito appunto Google, Amazon, perché erano interessati a non mettere a rischio il mercato.
Sicuramente, anche perché comunque gli interessi, come dire, per ora sono, cioè sono molti soldi per ora volano, eh? Quindi diciamo, noi la mettiamo in termini del vabbè, il tutto si è consumato in mezza giornata, no? Se il braccio di ferro fosse durato una settimana, però fare andare avanti un braccio di ferro per una settimana sono tanti soldi. Per Google, perché poi scattano le penali, insomma.
Certo, per Google dal loro punto di vista sono dei soldi, dal punto di vista della controparte sono i servizi.
Sì, che anche quelli poi sono un po', in certo senso sono soldi, però sì. Fatto sta che insomma così è andata. Chiaramente questo vale perché qui stiamo parlando della Russia e quindi varrebbe in maniera simile se fosse l'Unione Europea o sicuramente se fosse l'India.
E certo. Se fosse la Cina?
Se fosse la Cina non c'è nemmeno da parlarne, sono sempre venuti a patti. No, mi riferivo a stati che hanno un bacino di popolazione, di valore economico del traffico minore, per cui io penso che, cioè dico che non è ovvio se, come dire, concludere che siccome così è andata con la Russia allora andrebbe tale e quale se si mettesse a fare se il braccio di ferro iniziasse il Salvador. Non sì, sono sicuro che abbiano lo stesso
peso specifico,
sì, lo stesso potere di negoziazione. E, tra l'altro sull'argomento c'è anche così, poi con questo andiamo a concludere, c'è anche un'altra chicca interessante, che è il fatto che all'inizio dicevo il punto è nascondere il nome del primo passaggio di comunicazione dicendone uno sbagliato. Ora in realtà nel frattempo c'è stata qualche evoluzione tecnica, perché parlavamo nel 2018 in cui c'era TLS 1.2, ma ora da un po' è uscito l'1.3 che introduce una roba che si chiama Encrypted Client and Law, che per un periodo si è chiamata Encrypted SNI, e in pratica vuol dire che non è necessario, c'è una delle tecniche per fare in modo di non dover dire il nome nel canale esterno, e questo sostanzialmente ottiene gli stessi vantaggi, ma non è nemmeno attaccabile per essere una violazione dei termini di servizio, perché è chiaro che in effetti questa di dire vabbè io ti raggiungo con un nome ma poi in realtà ne volevo un altro è beh una stranezza, no? Ma con questa nuova tecnologia con cui non serve dire il nome, allora evidentemente il gioco, la partita un po' si riapre, quindi ci potrebbero essere delle evoluzioni in tal senso, anche perché ormai questa tecnologia Encrypted Client and Law è supportata anche da grandi cloud, tra gli altri da Cloudflare, ma probabilmente anche da altri, e inizia a essere supportata anche da molte implementazioni software, inizia a essere implementata diciamo da sia tante librerie, quindi da cose per addetti ai lavori, quindi strumenti di base per costruire applicazioni, ma anche per esempio da Firefox, che è ancora l'abilità di default solo in alcuni casi rari, però questa cosa potrebbe crescere. E infatti questa tecnologia non l'hanno presa per niente bene, all'inizio la Cina l'aveva bloccata, poi l'ha sbloccata, diciamo era Encrypted SNI, che era diciamo la versione precedente, però sostanzialmente le stesse finalità. All'inizio l'aveva bloccata, quindi diceva se tu cerchi di usare questa tecnologia io ti blocco la comunicazione nel dubbio, così vediamo chi è che ride. Poi però si sono accorti che alcune banche la utilizzavano, devo dire con mia grande sorpresa, e allora l'hanno sbloccata.
E quando si mette di mezzo le banche
quelli sono troppi soldi che passano, esatto, o che non passano. Anche in Russia si parla del fatto che c'è stato un ordine di bloccarlo, pare che non tutti i provider l'abbiano bloccato, la situazione, devo dire, non sono riuscito a ricostruirla con chiarezza, però ecco appunto, si tratta di un'intera tecnologia che alcuni paesi hanno comunque valutato, e forse alcuni l'hanno fatto, di bloccarla per intero, nonostante il fatto che alcune grandi piattaforme l'abbiano implementata. Come vedete, quindi anche su questo ci potrebbe essere nel futuro una qualche forma di braccio di ferro. Vado a mettere un stacco musicale anche per prendere la chiamata.
see you, guess until you to D. Oh, continue to me. See you, guess until you to D. Oh, continue to me. See you, guess until you to D. Oh, continue to me. See you, guess until you to D. Oh, continue to need. Sono li patte ni patte, sono li patte ni patte, sono li patte ni patte. Sono li patte ni patte, sono li patte ni patte, sono li patte ni patte. See you, guess until you to D. Oh, continue to need. See you, guess until you to D. Oh, continue to need. Sono li patte ni patte, 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 sono li patte. Until you to D. Pa 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 pa. Oh, continue to knee. Pa 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 pa. See you, guys, until.